E bentornati su FreeMP, 27esimo episodio della sesta stagione. Ciao da Cappe, ciao Nick.
Ciao a tutti, buonasera, bentornati, buongiorno, buona mattina, in base a quando ci ascoltate.
Ciao Neis.
Ciao a tutti, ma soprattutto a quell'11% di persone che segue la box in Italia. Io, onestamente, nella mia bolla non ne conosco uno. Io posso capire gli altri sport, ma la box non ne conosco uno.
Saranno quelli che ci scommettono sulla box che dicono che la seguono, dai. O no? Cioè,
Sì, no, no, assolutamente. Sì, mi hanno detto
parliamo
le
bilancio.
generazioni, le nuove generazioni, poca droga, ma molta ludopatia. Questo è quello che la
Vabbè,
gente dice.
Yabusele la segue.
La box.
La box e la mette anche in pratica.
Siete online, live?
Sì, ciao Ennio, ciao. Non ti
Perché?
possono neanche aspettare, ti salutavo dopo un secondo, invece tu a gamba tesa proprio.
No, no, ma era per capire, perché parlate di droga all'inizio di puntata, poi arriva la
Mi
CEI
sembra
a...
la normale inizio di puntata nostra.
Poi volevo fare un collegamento brevissimo dal garage del mio ufficio, ma adesso mi metterò in muto, magari faccio un'incursione mentre farò benzina e poi riapprecherò da casa. Però
Va
intanto
bene.
vi ascolto per radio.
Vai. Va
Questa è Radio Verità,
bene.
signori.
Va bene, allora, io direi che possiamo iniziare a parlare di Milano Virtus, visto che parliamo prima del passato e poi ci spostiamo al futuro, che saranno l'ultima giornata di Eurolega, direi. Anche perché quello è il futuro, molto breve come futuro. E poi vedremo chi andrà ai play-in e ai play-off. Partita di Milano Virtus. Nick, tu l'hai vista anche, sì?
Ho visto un pochino all'inizio, poi quando ho visto più o meno la piega che stava prendendo e più o meno la piega che prende la Virtus da un paio di mesi, dopo ne ho visto un po' meno, devo essere sincero. Però vabbè, insomma, mi è sembrata una partita che ha confermato un po' lo stato dell'arte in casa Virtus.
Sì. Allora io sono andato a vederla e tra l'altro ero nei posti, ho portato il mio papà. Ci hanno dato due posti attaccati proprio alla balaustra con davanti il cartello del settore, quindi diciamo, le ginocchia ci fanno ancora male. Però direi che la partita Milano ha sempre giocato alla stessa maniera, quindi cercava gli uno contro uno e li attaccava con i vari Shields, Mirotic del caso. E la Virtus tante volte proprio perdeva quel duello. Mi ricordo Miki, non battuto da... Vabbè, ha battuto anche da Shields, però anche battuto da pari ruolo in determinate situazioni, proprio con zero mobilità laterale. Però l'attacco di Milano non è che sfavillava nell'uno contro uno nel primo tempo, quindi comunque la partita è rimasta abbastanza in bilico se non per il parziale finale del secondo quarto. Invece poi nel secondo tempo il coppero è rimasto un po' lo stesso, però si è acceso anche Napier e ha fatto due o tre passaggi che hanno facilitato un po' l'attacco di Milano, che ha trovato un po' più di canestri facili e non solamente su creazioni estemporanee degli attaccanti. Quindi di base, secondo me, la partita è andata un po' così. La Virtus sì, mi è apparsa molto cotta, devo dire. Non so adesso se riusciranno a ritrovare un po' di energie per il proseguo della stagione, cioè nel senso per i play-in più che altro.
Cioè, io ho letto, cioè, lato Virtus, in tanti diranno: no, ma questa era una partita che non contava, era una partita quella che conta la prossima, cioè, che in realtà è molto riduttivo, perché in realtà provare a vincere, considerato che Baskonia ha vinto a Madrid, vincere a Milano comunque ti consentiva di andare venerdì con 8 punti di cuscino, 7-8 punti di cuscino, cioè potevi perdere fino a 8 punti. Adesso venerdì è una partita che chi vince è ottavo, che comunque non è una differenza da poco. Però sì, secondo me c'è proprio un discorso di energia. Da un certo punto di vista è quello che è successo anche poi lunedì in campionato, il lunedì primo in campionato con Pistoia, cioè la Virtus è andata sotto negli uno contro uno. ha preso quel parziale che da più 15 ha perso, ha preso 20 punti di swing in un quarto con Pistoia, tutto in situazione di uno contro uno. Cioè, non è che Pistoia abbia dovuto fare chissà quale alchimie tecnico-tattica, ha trovato degli isolamenti uno contro uno, su cui la Virtus è stata costantemente battuta, e anche su quella situazione di Milano ci ha campato. Situazione ingrandita ovviamente dal fatto che Milano ha molta più qualità, certo. E la Virtus in questo momento, appunto, è una squadra senza energia. Dicevo qualche giorno fa, non mi ricordo con chi, però ho sentito lo speciale di Trinchieri da poco, che parla proprio di questa cosa. Dice: mentre una volta ti insegnavano che il basket è uno sport dove vince chi commette meno errori, oggi non è più così. Cioè, se tu hai più energia degli avversari, puoi vincere, spesso vinci anche se fai più errori. E la Virtus quest'anno è andata molto dietro all'energia. Cioè, a iniziando la Virtus, la sensazione era quella che vinceva tante partite perché ne aveva più voglia. Cioè, è un po' magari banale da dire, però aveva più energia degli avversari, specialmente in casa. E poi da gennaio in avanti, vuoi per che comunque la squadra è abbastanza vecchia, vuoi perché ci sono stati degli infortuni, vuoi per mille motivi, quell'energia lì si è vista poco. Il problema è che la Virtus, quando manca quell'energia, cioè, cala esponenzialmente, non in maniera lineare, e quindi, cioè, alla fine comunque nelle ultime 26 partite, da stolta quella di ieri con Venezia, la Virtus ne ha perse 16, cioè 10-16 nelle ultime 26 partite, che credo, andando a memoria, sia il peggior stress degli ultimi, da quando è tornato in Serie A forse, quindi insomma la situazione è così. Non so, non sono particolarmente ottimista per il futuro, anche se vediamo, perché comunque è vero anche che adesso stai giocando senza Cordinier, che è un giocatore fondamentale per questa squadra proprio in termini di energia, se perché è uno dei pochi giocatori che ti può dare quel tipo di impatto. E il problema è che anche lì, insomma, ci sono problematiche sul rientro. Banchi ha detto: non mi aspetto di riaverlo a pieno regime a breve, da quel, insomma, che si è un po' capito. I medici avrebbero anche dato l'ok, ma lui non si sente ancora a posto fisicamente, insomma c'è un po' una situazione così, e insomma non ci arrivi benissimo alla partita di venerdì, però sei in casa, e come diciamo anche l'altra volta, in casa comunque la Virtus alla fine di Riffo di Raffa la prestazione tende a tirarla fuori.
Scusate, posso dire una cosa al volo?
Sì, c'è qua a posto.
Allora, no, allora, due punti, anzi tre. La prima è che mi sembra che dicevate dell'energia della Virtus, che è vero, però dall'altra parte Milano mi sembra che invece sia abbastanza in ritmo, abbastanza in buone condizioni, appunto, in senso. Mi sembra che stiano tutti bene, e questo credo sia molto importante, perché ci vorrà più di un miracolo per vedere Milano al play-in, però in ottica play-off italiani, diciamo che è un modo importante di entrare nel quarto finale della stagione in condizione. L'altro punto, che è più una riflessione anche da fare insieme, la Virtus credo sia la squadra che più di tutte ha fatto il mercato in Eurolega come quantità delle aggiunte, e perché più che altro non ricordo una squadra di primo livello, cioè banalmente una che fa il play-in, che ha aggiunto due giocatori. Credo che, andando a memoria, al massimo si è trattato di una aggiunta a squadra, anche magari più significative di quella della Virtus. Credo però si possa dire che la Virtus abbia cannato abbastanza tutto, in ottica Eurolega. Parlo delle aggiunte a stagione in corso, no?
Tu quindi parli di Zizic e Lobrić.
Zizic e Lomas.
Ho mischiato due giocatori.
Lobrić. Il discorso di mercato, secondo me, stai guardando troppo Udinese Cup.
Sì, può essere.
Perché c'è Lobrić.
Soffrendo. Ah, è vero!
Guarda, è praticamente un personaggio mitologico, ha la testa di Dobrić, il corpo di Lovric e le gambe di Lomaz.
Dicevo, no, se si fa un discorso di mercato, l'Efes ne ha fatto di più, che in questo momento è in zona play-in. di per sé quante vittorie ha in meno della Virtus l'Efes?
Una.
Una vittoria in meno. L'Efes ha cambiato tutto il parco lunghi.
Sì.
Ha tenuto solo Terry Jones. Però, cioè, ci può stare...
Plyce è rimasto. Sopra.
Sì, Plyce. Però comunque hai preso Dam, hai preso l'altro...
Oturu.
Forse hai preso anche un
Turco. Però preso anche un altro, mi sembra. Sì, sì, un terzo.
No, Osmani forse c'era dall'inizio. Vabbè, comunque poco cambio. Secondo me in generale sulla Virtus poi fa tanto, cioè se vai a prendere le prime partite dove magari tu eri 28, così Lundberg è tornato sulla terra.
Sì, io non avevo citato l'Efes perché l'Efes lo soffro come poche cose al mondo in questo periodo.
Vabbè, allora fai tutto tu. Ho capito. Vai.
Cioè, dicevo, Lundberg è tornato sulla terra, cioè i canestri che ha fatto e i finali, cioè non era solo dire ok, segno il tiro decisivo, no, lui entrava al quarto quarto e faceva 15 il quarto quarto. Gli cambiava veramente, cioè non solo gli cambiava le partite, gli vinceva le partite alla Virtus. In questo momento non sta più capitando, ma ci può stare, cioè no, si vede, sei Mike James sostanzialmente, sei un MVP di Eurolega, perché quello bene o male era, lui e Shingelia era prima parte di stagione, erano in quel giro lì, e quello secondo me fa tanto, perché magari oltre la Virtus perde, non, più che perdere il finale in volato, che qualche volta ti può capitare, che magari non arriva, cioè prende un parziale, inizia l'ultimo quarto a meno 8 e non riesce più a rintuzzare, a recuperare. E il fatto che ha subito tutti questi infortuni, perché comunque soprattutto tra gli esterni, chiunque ha avuto problemi, non ti ha dato mai equilibrio nei momenti di difficoltà. Poi se sono momenti di difficoltà, anche perché poi tu non sei mai completo, però tu non hai fatto fatica a giocare sempre con gli stessi. E hai sovraesposto chi c'era. Perché Dobrić non so se ha fatto 5 partite di fila. Cordinier non c'è neanche troppo istante. Se togliamo magari i primi 2-3 mesi, che sono quelli che dovrebbero magari giocarti un po' di più degli altri anche durante il campionato, cose del genere. E poi stai pagando un po' il fatto che all'inizio dell'anno non te ne rendevi conto, ma il fatto che Jalen Smith non è mai esistito, l'hai sostituito con Lomax che non ha mai avuto impatto in Eurolega, però poi cioè questo nodo al pettine è arrivato.
Sì.
Non te ne sei accorto all'inizio dell'anno, perché poi andava tutto bene, girava tutto, però era un giocatore su cui tu avevi puntato, ma non ha mai avuto impatto.
Faccio giusto due considerazioni, due precisazioni, nel senso sul discorso di prima, mi sono concentrato sulla Virtus, però sì, sono d'accordo sul fatto che Milano, cioè, ha vinto, non perché, cioè, non è che ha perso la Virtus, Milano comunque è in un buon momento, sta giocando bene, cioè, quello assolutamente, si è sommata appunto la serata della Virtus, però appunto Milano è assolutamente in un buon momento, ti fa sempre un po' girare le scatole perché Milano continua a fare queste stagioni dove fa 2 mesi che sembra che non sappiano più giocare a pallacanestro.
Poi certo lascia punto stare, Nick.
Cioè, poi a un certo punto fanno 2 mesi da prime 4 ed è 2 anni di fila, se non sbaglio, che le fanno a fine stagione e arrivano a una vittoria dei playoff e dici, ma cioè, andate anche, sono veramente a fanculo, cioè, potevate svegliarvi un attimo prima, però vabbè, direi che questo... questione trita. No, sulla questione mercato, allora, cioè la Virtus ha fatto aggiunte che sono state sostituzioni, nel senso che qui mi sento di spaccare un'arancia sulla schiena della società, nel senso che cioè comunque le due sostituzioni sono state due sostituzioni forzate, perché Gianni Smith se ne è voluto andare, l'ha detto lui senza polemica, niente, però è stato lui che ha chiesto di essere ceduto. Ecco, l'errore lì, secondo me, è abbastanza macroscopico, è stato sostituire con Lomax, che un po' non è assolutamente quel tipo di giocatore che ti serviva, perché nel momento in cui ti è mancato Hackett, cioè, Paiola era sostanzialmente da solo, hai dovuto riconvertire Lundberg a playmaker, che si era già visto l'anno scorso, che è una cosa che non può funzionare ad alto livello, e hai preso Lomas, che mi sembra che abbia dimostrato che non è esattamente giocatore di livello Eurolega, soprattutto proprio un altro tipo di giocatore. E la sostituzione di Zizi Skeko, che l'abbiamo detto, cioè per come è avvenuto l'infortunio, che credo che sia stato il 28-29 di dicembre, con il 31 di dicembre che scadeva il bonus per avere rimborsi sui giocatori che acquistavi dall'estero, quindi ha dovuto trovare un giocatore in fretta e furia. Cioè, sulla qualità del giocatore hai fatto un mezzo miracolo a prendere Zizic, cioè sostituire Keiko con Zizic, tra l'altro senza sacrificare una grande quantità di soldi. Il problema è che, appunto, cioè, Zizic è sicuramente un giocatore migliore di Keiko, ma probabilmente Keiko c'entrava di più con questa squadra. Cioè, Zizic,
sì. Io
l'ho visto diverse partite, nulla da dire assolutamente sull'impegno, però delle volte sembra proprio un corpo estraneo. Quindi, diciamo, di la Virtus, mi sento di dire, è stata più sfortunata. Poi, secondo me, ci ha messo un po' del suo, appunto, a prendere l'Omaz, che boh, mi sembra che non abbia molto senso. E, sì, sui minuti, ecco, io guardavo una cosa, mi sono messo lì, ho messo assieme tutti i minutaggi dei giocatori in tutte le partite di questa stagione, no? Perché domenica con Venezia è stata la 60ª partita della stagione, ecco. Lì l'unico appunto, diciamo, che mi sento di fare un pochino a banchi in questa stagione, cioè la gestione. Cioè, sarà che comunque la Virtus viene da 2 anni di Scariolo, che era chirurgico se non maniacale nella gestione dei minutaggi, e usava palesemente il campionato per dare minuti ai giocatori di cui magari si fidava meno e a cui aveva bisogno di dare fiducia in ottica Eurolega. Però la Virtus è a 60 partite in stagione, cioè io vedo Bellinelli ne ha giocate 57 a 22 minuti di media, cioè io non, secondo me non è un ritmo sostenibile per un giocatore di 38 anni in Eurolega, per carità, cioè deve stare in campo perché comunque sei fondato sopra, giustamente l'attacco sta facendo una signora stagione, però in campionato credo che abbia saltato 2 partite in tutto. Cioè io mi aspettavo su Bellinelli una gestione stile Teodosic l'anno scorso, cioè che ne giocava 1 ogni 3 magari le partite contro Milano, Brescia, Venezia, ecco, per dire. Però appunto, siamo a 57 partite giocate su 60, Schengeli a 52 su 60, Hackett a 54 su 60, poi appunto Hackett ci si è aggiunto il discorso di Smith sostituito in quel modo che è un po' obbligato, però anche lì mi viene da dire, hai preso Mascolo, dagli dei minuti in campionato, cioè in questo momento tu hai 3 giocatori, uno di 38, uno di 37, uno di 35 anni che hanno giocato al 8 di aprile 57, 54, 52 partite. E quella è una cosa che a inizio stagione si diceva, bene picchiare il ferro finché caldo, vincere delle partite, poi vedremo, quando magari ci saranno dei problemi li affronteremo. Lì magari oggi stai pagando il fatto che in quel momento lì non hai fatto molto per mettere un po' di fiducia nelle gambe dei vari Dobrić, appunto non hai dato della fiducia a Dean Smith, che non sentendo fiducia ha preferito andarsene, oggi avrebbe fatto molto comodo. Lo stesso Keiko comunque giocava 11 minuti a partita, Polonara ha avuto i premi che ha avuto, e quello, ecco, sicuramente è stata una sfortuna della Virtus, perché tra tutte le cose che ti possono capitare, diciamo, la cosa di Polonara fortunatamente non capita molto spesso, però anche lui sta giocando meno di 15 minuti a partita, quindi si è andato molto forte con i minuti che hai fatto, tutti i giocatori, e prima la stai pagando.
Nick, secondo me il problema di Bellinelli, che per certi versi è in misura minore, quello, lo stesso problema che ha avuto l'anno scorso in Milano con Datome, e quest'anno l'ha avuto anche con Melli, è un problema organizzativo più che dell'allenatore, perché tu devi prevenire questo discorso mettendo 7 italiani, e il tuo 7º italiano non può essere Menalo.
Sì, sì, è vero.
Cioè, devi avere 7 italiani, e nell'avere 7 italiani, perché se tu hai 7 italiani, Milano li ha avuti a un certo punto, e quindi ha potuto, si è potuto permettergli di gestire il nuovo. Nel momento in cui non aveva 7 italiani, se Datome moriva, giocava con il campionato in 11 referto, perché il 12° era il ragazzo del giovane. Chiaramente è un discorso più difficile, più facile da dirsi che da risolvere, perché non è facile trovare 6 italiani competitivi che soprattutto non abbiano pretese di minuti nel momento in cui vanno alla Virtus o a Milano. Però io, cioè, su tutto il resto della gestione, sulla gestione di stranieri sì, però sul discorso dei tanti minuti di Beninelli, forse è più un discorso di chi fa la squadra.
Sì, sì, no, no, quello è vero. Cioè, poi viene da pensare che comunque in Italia avresti potuto tranquillamente affrontare delle partite dicendo, vabbè, vado, cioè, lo porti in panchina, gli faccio farne, mi porto 5 italiani. Secondo me una buona metà delle partite in Italia potevi tranquillamente affrontarla dicendo metto dentro le rotazioni Mascolo, che alla fine ne ha giocate 25 di partita, 7 minuti di meno, quindi cioè, c'erano delle partite, ma Mascolo in misura minore ovviamente, però c'è un po' il discorso di Lumber dell'anno scorso, non è che può essersi imbrocchito tutto in un colpo, cioè se l'anno scorso era un giocatore comunque che in Italia giocava e anche a buon livello, cioè non è che quest'anno non può essere diventato improvvisamente uno che non sta in campo, specialmente in un contesto di questo livello che ha i suoi automatismi oliati, quindi ecco, ma l'unico appunto che mi sento da fare a posteriori, cioè è facile dire adesso dove insomma ci sono delle problematiche, lì forse ecco non dico neanche a peccato, perché probabilmente poi Banchi quando è arrivato ha dovuto far così per tutta una serie di questioni extra campo, quindi ci ha dovuto dire devo far subito bene per mettermi a riparo dalle problematiche, poi se a febbraio e marzo ci saranno dei problemi ci pensiamo, e ha fatto assolutamente bene, anche perché poi comunque con quella striscia di vittorie che hai fatto all'inizio alla fine sei di a giocare i playoff, quindi va bene.
Nace, qualcosa?
No, non c'è altro da aggiungere, secondo me.
Sì. Ma anch'io, guarda, su Lomaz e Zizi sono abbastanza in linea con Nick, cioè alla fine, per come sono venuto a venire l'acquisto di Zizi, cioè per me è egregio quell'acquisto lì. E poi è chiaro che non era il giocatore adatto, e quindi un po' lo paghi questa cosa qua, però sei trovato nelle condizioni di doverlo fare velocemente, è andata così. Su Lomaz, sì, probabilmente, proprio perché Jerry Smith è proprio un giocatore differente, ma non nel senso che è più forte, proprio che c'ha un ruolo, c'ha un ruolo diverso proprio, tra l'altro però...
Rimane... Guarda caso lo dici, Cap è appena entrato in campo,
Gianni Smith non sta giocando neanche al Partizan.
Sì.
Infatti.
Quindi boh, rimane un po' il dubbio su questa stagione di Jalin, perché al Partizan secondo me c'aveva comunque l'opportunità di poter fare qualcosa. Anche lì non è che sono in 7000 handler. Quindi boh.
No, infatti è molto strana questa... Cioè, boh. Non dico non mi capacito, ma dico ma che strano che non riesca a trovare...
Anche perché poi veniva da una stagione positiva all'Alba.
Sì, sì. Ma poi ti dirò, comunque in quello stress che ha fatto con la Virtus, ha fatto anche delle partite dove è entrato e ha spostato anche in campo, cioè magari appunto con 10-15 minuti, dove però ha fatto dei canestri, cioè è stato effettivamente utile. Lui a quel punto forse ha detto Obradovic, secondo me forse è l'unico allenatore rimasto in Europa dove anche gli americani vanno a giocare per lui, cioè vanno lì perché c'è Obradovic, quindi forse a quel punto ha detto non giocare per non giocare, almeno faccio un anno con Obradovic, cioè può essere anche che abbia fatto quel ragionamento di una volta, che magari visto che c'era l'interesse del Partizan
ci può stare. E sulla questione dei minuti è vero, c'è anche da dire che però sì, a parte Mascolo, che forse ha giocato poco, altri che hanno giocato poco, ce ne sono.
Come?
A parte Mascolo, che ha giocato poco, altri che su quel livello di utilizzo ci sono stati?
Lomaz ha 15 partite, 9 minuti di media, che appunto secondo me, per dire, Jalin Smith finché è stato qua ne aveva giocate 22 a 14 di media. Quindi dopo è stata proprio una sostituzione... fatta completamente a caso. Ecco, poi c'è il caso Onyen Dobrić, che 42 partite, poi con tanti problemi di infortuni, e a 14,7 di media complessivi, e anche qui, cioè, e lì sono un po' i miei dubbi, cioè, secondo me comunque Dobrić è un giocatore che l'abbiamo visto in questi anni, cioè un giocatore della Lega di buon livello, tenderei a dire di quasi di alto livello, a tanti NE, cioè non nei 12 in campionato. Cioè, secondo me nel momento in cui all'inizio è arrivato con l'infortunio del mondiale, inizialmente magari indietro nelle rotazioni perché appunto si erano fatte certe scelte, a me viene in mente quello che è stato fatto l'anno scorso con Bellinelli, che quando all'inizio non era in condizione per rendere in Eurolega, in campionato però giocava tutte le partite, aveva tutti i tiri che voleva, ha preso fiducia e poi da gennaio in avanti è stato quello che stiamo vedendo anche quest'anno. Probabilmente andava fatto quel ragionamento neanche con Dobrić. È vero che quando magari aveva preso un po' di continuità si è fatto male un'altra volta a cavallo a inizio anno, e ha saltato un mesetto buono, quindi anche lì poi sei dovuto ripartire da capo. Però sicuramente un giocatore che oggi ha maggior ragione con i problemi che sta avendo Cordini ti farebbe molto comodo, ed ha fatto qualche buona partita ultimamente, però poi magari ti capita come in casa col Pana, che mette la tripla del sorpasso, l'azione dopo un compagno di squadra fa un buco, prende il canestro del pareggio ed esce comunque lui per l'ultimo attacco. Sono tutte cose che non aiutano molto la fiducia di un giocatore.
Certo. Poi devo dire che la Virtus ha avuto diversi infortuni strategici, però anche che, cioè, nel momento in cui magari Dobby ci stava facendo molto bene si è spaccato, Kako che stava crescendo si è spaccato, nel momento in cui davvero ti serve Cordinier si è spaccato, cioè comunque non è stata molto fortunata come stagione.
Ma infatti, se vi ricordavate, all'inizio stagione ce lo dicevamo, cioè la Virtus per continuare come aveva iniziato doveva sperare di fare la stagione dal punto di vista medico che ha fatto l'anno scorso il Partizan, che è stato praticamente intonso tutto l'anno, e ci è arrivato fino in fondo. È andata così fino a un certo punto, poi dopo effettivamente, senza magari avere una caterva di infortuni tutti assieme, però sì, come hai detto tu, ne hai avuti tanti. Comunque anche Schengelia ha avuto... ha saltato comunque 5-6 partite a cavallo tra gennaio e febbraio, insomma.
Anche in quelle sono state pesantissime, perché proprio lì la Virtus si vedeva che non riusciva a giocare.
Sì, assolutamente. È andata così, però ecco, se non altro, da un certo punto di vista almeno, il karma ti dà questa possibilità di giocarti l'ottavo posto in casa.
Sì.
Perché comunque poi secondo me c'è tanto anche di componente mentale, cioè la Virtus comunque i giocatori quando giocano in casa lì hanno un'altra, cioè si crea comunque un'atmosfera, una convinzione anche per cui, cioè, la testa comunque ti dice possiamo vincere con tutti. Comunque alla fine se tu vai al play-in sapendo che la seconda la puoi giocare in casa, secondo me di conseguenza hai anche più probabilità di vincere la prima. Che tra l'altro appunto giochi in trasferta per modo di dire, perché poi eventualmente settima è Maccabi che giochi in campo neutro, quindi ci vai anche più sereno, quindi sì, sulla partita di venerdì non dico che gira la stagione, perché poi comunque sì, se anche poi vinci il play-in, fai play-off, dove insomma pensare a qualcosa di meglio di un 3-1 è difficile, e poi una volta finito il play-off devi ricaricare assolutamente le energie per i play-off di campionato, non è semplice da qui in avanti comunque.
Più che altro sai che cosa anche penso? Che giocare per il settimo ottavo c'hai anche un po' più di voglia, perché non vai poi a beccarti il Real. Perché...
Sì, assolutamente.
Cioè, se vinci sei tranquillo di averlo scampato almeno per il primo turno. Poi vada come vada, però, senso.
Sì.
Quantomeno te la giochi un po' di più. Sì. Cioè, nulla da dire, perché ti becchi probabilmente il Panathinaikos seconda, quindi non è una passeggiata di salute, però... Altro da dire?
Denzel Valentine è solo per il campionato, giusto? Se mai lo vedremo.
Che ho ha giocato i primi minuti a Trento, contro Trento.
Ah, è vero.
Tempo, mio papà, sono arrivato a casa e mio papà fa Denzel Valentine, due perse, fa schifo. Okay, già bollato. io oggi gli faccio: papi, ricordati che la prima volta che hai visto giocare Jerian Grant mi ha detto le stesse cose, e adesso siamo qua a rimpiangere. Poi magari a sto giro vado male, però vediamo.
Sta dominando il mondo.
Sì, su Milano. Milano, vabbè, avevi già parlato a Bizzeffe nelle settimane precedenti, quindi secondo me adesso si è trovato un po' una quadra di rotazioni. Il quintetto base mi piace molto, con Tonut da 3, Mirotic da 4 e Melli da 5. Mi sembra che funzioni, si cerca la transizione.
Ecco, una questo sì, è una cosa che ci pensavo l'altro giorno mentre guardavo la partita, che se fossi stato in conferenza stampa, cioè in sala stampa, l'avrei voluto chiedere a Messina, cioè se effettivamente Milano adesso ci va molto di più in transizione. La mia curiosità è se ci vanno in maniera, diciamo, fisiologica, per tutta una serie di, di meccanismi che si innescano dietro, se c'è proprio una richiesta specifica da parte sua, cioè a secondare di più la voglia di andare.
Allora, io ho fatto un grafico di recente in cui facevo vedere l'andamento dell'offensive rating di Milano, media mobile, e delle transizioni. Si vede che nell'ultimo periodo proprio si impennano entrambi, perché Milano per la prima volta è sopra le 10 transizioni di media. Non si è mai visto nella stagione. Quindi cioè, si vede proprio che c'è una volontà diversa ad andarci. Perché si vede, alle volte si vedeva tipo Melli che prendeva palla e si fermava a centrocampo, o Shields che si fermava. Invece adesso si vede proprio che vanno a canestro per fare la sta transizione. E meno male.
Sì,
meglio tardi che mai.
Caspita.
Però sì, forse come dicevi tu, un po' troppo tardi.
Too little too late.
Esatto.
Niente. Ma io starei dire che è anche Tonut da tre, cioè potevamo pensarci un attimo prima, ecco.
Sì.
Anche perché però, è netta, cioè mi sembra abbastanza pacifico che anche considerate quelle che sono le... da un lato la strategicità di avere Devon Hall nel secondo quintetto, secondo me è una cosa che ti separa anche da parecchie squadre di Eurolega, dall'altro il fatto che Devon Hall stesso sia un po' stia vivendo questo andamento un po' altalenante, ma comunque con alti e bassi della sua esperienza a Milano, Tonute è il migliore difensore sugli esterni che hai, e anche sensibilmente,
cioè, nel senso, è il migliore sicuramente.
Beh, non è che gli sensibilmente altri sono così peggio. No, assolutamente, però nel momento in cui Baron non esiste e Hall mi sembra anche abbastanza logorato da quello che gli chiedi in attacco, di questa versione di Milano i difensori migliori poi sono quelli sui lunghi.
Sì. Yes. E tu sei arrivato a casa adesso?
Eh sì, come vedi non ci sono motori in sottofondo, quindi...
Benissimo, sono
in posto.
Puoi venirci incontro con la seconda parte dell'episodio, che è quella legata a tutti gli sconti diretti.
Assolutamente.
Benissimo, e allora andiamo verso questo nuovo argomento.
Sì, innanzitutto, premessa fondamentale, Eurolega... Cioè, vabbè che quest'anno è tutto abbastanza delineato, più che altro perché le squadre coinvolte hanno un calendario abbastanza semplice, però cioè, anche quest'anno una grande occasione persa per fare l'ultima giornata con tutte le partite lo stesso giorno, lo stesso anno.
Mannaggia, sì. Cioè, mannaggia voi.
Ci vuole tanto? Boh, vabbè. Da dove vuoi iniziare? Dal play-in?
Direi che, vabbè, sopra cosa abbiamo? Aspetta che guardo. Abbiamo un po' di incastri vari, però vabbè, nulla di che. Alla fine le prime sei sono già tutte prime sei.
Sì, più che altro per il fattore campo, l'unica che è certa è il Barcellona, oltre ovviamente vabbè al Real Madrid. Però diciamo che Pana e Monaco dovrebbero tipo suicidarsi, perché hanno due partite in casa, una delle due all'alba, l'altra un'altra partita abbastanza semplice, credo sia Monaco-Bayern.
Sì, vedo qua che il Pana c'ha il 4% di arrivare quinto, e
sì,
Monaco
che fondamentalmente
è proprio praticamente irrisorio.
Sì, esatto. È un calendario abbastanza semplice, c'è Olympiacos Fenerbahce, quanto diretto, che verosimilmente deciderà chi beccherà il Barcellona che chiuderà quarto e chi beccherà il Monaco che chiuderà terzo. È una partita che poteva avere un significato maggiore e non ce l'ha avuto, anche per merito delle due squadre che sono evitate il problema di giocarsi la qualificazione all'ultimo momento. Il Maccabi è settimo, è sicuramente settimo, e poi c'è la Tonnara, perché c'è un doppio discorso, prima per l'ottavo posto e poi per nono e decimo, che hanno un'importanza relativa, e cioè chi arriva nono ovviamente rispetto a chi arriva decimo, che arriva decimo proprio, che ci sono ancora tre squadre che spostano. Il discorso sull'ottavo posto è abbastanza semplice: chi vince tra Baskonia e Virtus chiude ottavo senza calcoli ulteriori. Il problema è chi perde, perché se dovesse perdere, se l'Efes dovesse vincere, l'Efes gioca in casa contro la Stella Rossa, se l'Efes dovesse vincere sarebbe uno sicuro di qualificarsi e due sicuro di chiudere nono, perché l'Efes ha il vantaggio dello scontro diretto sia con la Virtus che con Baskonia. Quindi chi perde tra Virtus e Baskonia passa dall'ottavo al decimo posto, che significa giocare eventualmente tutte e due le partite del play-in in trasferta. L'Efes non chiude decimo o nono, chiude decimo, vabbè, se perde, e perdono anche Milano e Partizan. Però l'Efes non chiude al play-in se perde e vince almeno una tra Milano e Partizan. Il Partizan è dentro se vince perde l'Efes, mentre a Milano serve che oltre all'Efes perda anche lo stesso Partizan, che gioca in casa contro Valencia, che ha vissuto il punto più basso dell'intera stagione di Eurolega, perché prendere 25-0 di parziale dalla Svel in casa, in una partita in cui ti giochi tutto, mentre la Svel, per quanto nell'ultimo mese sia sembrata una squadra dignitosa e ha vinto più partite in tutto di quelle che aveva vinto nel precedente periodo con Pozzecco e con TJ Parker, è pur sempre una squadra che si fonda su De Colò che è vecchio e Lovernier che è bollito. Quindi ecco, e questi hanno preso 25-0 di parziale, credo a un certo punto tipo anche un 50-11, che forse è peggio.
Sì, sì.
Per dare la percezione, 25-0 di parziale è record nella storia dell'Eurolega moderna, cioè non c'era mai stato un parziale così ampio senza punti segnati da una delle due squadre, e questo record l'ha fatto la Svel. Quindi io credo che, e lo dico con non totalmente con serietà, che Valencia per questo non dovrebbe, cioè per quello che ha fatto in questa partita, non meriterebbe la licenza annuale l'anno prossimo. Però ecco, cioè, per Milano l'impresa è abbastanza disperata, ma perché essenzialmente Milano non dipende solo da se stessa. E secondo me è abbastanza facile fare il gioco del sarebbe bastato vincere una partita tra l'Asvel, una partita con l'Alba e tutto, che è vero, però è anche vero che Milano è questa, cioè è una squadra che in singola partita, e l'ha dimostrato, può battere tutti, e infatti per esempio è 2-0 con Barcellona, ha battuto il Real Madrid, delle prime quattro credo abbia perso solo col Pana.
Sì, è già un po' col Pana solo.
Esatto. Però allo stesso tempo è tipo 3 vinte e 3 perse contro le ultime 3. Ed è questa roba qui, cioè mi sembra anche particolare stupirsene così tanto. Quindi perché probabilmente se Milano non avesse perso con l'Asvel e con l'Alba, non è un discorso di oggi sarebbe sicuramente a play-in, ma sarebbe completamente diversa la stagione e Milano sarebbe agevolmente 36.
Chiaro. E quindi come la vediamo questi scontri? Allora, dicevamo Virtus Baskonia, Nick. Beh, giochi in casa. Ma giochi scemo, ho appena detto che sei sentato. Io aspettavo pure che rispondesse. Virtus Baskonia, Nace, come la vediamo?
Cap, è successo qualcosa che ti ha un po' destabilizzato, io l'ho capito.
Sì. Adesso è successo. Andiamo, cazzo! Andiamo!
E voi che ci ascoltate potete capire esattamente a che minuto della registrazione è arrivata una certa cosa.
Andiamo avanti.
Baskonia cioè, è una squadra un po', non dico pazza, però su partita singola è molto pericolosa. Io avrei molta paura a giocare meno partita se contro Baskonia, perché comunque ha i giocatori che possono accendersi e fare la partita della vita, cioè fare tanto canestro e mettere il ritmo e poi trascinare i compagni. Dipenderà tutto da come riescono a difendere Marco Sauer, secondo me, perché bloccando lui così comunque è già più contenibile la Baskonia. Secondo me il matchup tra Shengelia e Moneke potrebbe essere per certi versi a vantaggio di Shengelia, perché lo porta in post e lo può battezzare da tre punti senza soffrire particolarmente. Mi fa un po' paura chi poi interrà Sedekerskis, perché sugli esterni, come la Virtus, non ha nessuno che possa tenerlo fisicamente, e sarà Miller McIntyre e Marcus Sauer contro tipo Paiole Hackett, roba di questo genere.
Secondo me un giocatore ce l'ha la Virtus su Tadas, che è Abbas.
Però quest'anno non l'hanno usato tanto da tre.
Vero, però ho visto nell'ultimo periodo che uno dei modi con cui Banchi ha cercato di uscire da questa fase di nebbia è stato mettere Abbas in momenti di difficoltà e dargli comunque anche dei possessi, in questo senso. Cioè, non parliamo di finali di partita, parliamo di momenti difficili durante la partita, che però non è un ultimo quarto, tipo parziali presi a cavallo di quarti, tipo sequenze di 4-5 possessi senza segnare. E Banchi mi è sembrato metterlo abbastanza spesso. Io non mi stupirei se a questo giro partisse con un piano partita di questo tipo. Poi io credo che, per riassumere Baskonia, basti dire che questi in tre giorni sono passati da vincere a Madrid, che comunque era in ciabatte fino a un certo punto, perché tipo Ezonia, che vabbè, non ha peli sulla lingua, a maggior ragione del fatto che a fine estate andrà via, cioè a fine stagione andrà via, ha detto che hanno fatto vomitare. Cioè, traduzione abbastanza letterale questa, a prenderne 111, e ripeto 111, dalla suddetta squadra che ha preso un parziale da 25-0 di prima con la Svel. Quindi è una squadra molto pericolosa in gara secca, verissimo, però è una squadra che prima di Madrid stava messa in termini di risultati e in termini di anche prestazioni offerte non così tanto lontano dalla Virtus. Secondo me è una partita veramente da tripla, e che lo sia per la Virtus, che non vince da due mesi, cioè da un mese e mezzo in Eurolega, va già bene. Probabilmente è una squadra molto pericolosa Baskonia, ma è forse una delle poche contro cui, se fossi la Virtus nel momento in cui sono, me la vado anche a giocare, togliendo quelle impresentabili, forse Milano, però Milano sta meglio, però delle altre con cui potrei giocarmi una partita secca di questo tipo, forse non riesco a pensare a una squadra diversa da Baskonia.
Sì, su questo sono abbastanza d'accordo, cioè una squadra su cui, cioè, con cui te la puoi giocare anche all'andata, in un altro momento, tutto quanto, però se hai vinto là abbastanza bene, c'è una squadra che ha delle vette di talento, che magari può essere Marcus Howard, però cioè, uno per uno non dici questa è una squadra che è sicuramente migliore, molto migliore della Virtus, cioè, ce ne sono tante, secondo me in Eurolega ci sono tante squadre che le prendono per una e dici queste sono squadre migliori della Virtus, che poi fino a un certo punto ha reso più del proprio potenziale magari, e gli è stata davanti, però Baskonia magari uno per uno, magari puoi anche dire forse un po' meglio della Virtus, però non è così nettamente meglio, quindi da quel punto di vista sì, sono d'accordo con il ragionamento.
Nick, devi sapere che hai appena scritto mi assento un attimo e ti ho detto ah Nick, cosa ne pensi di Virtus Baskonia? diciamo che ero un po' come posso dire,
scherzone,
distratto da un altro evento che accadeva nello stesso momento.
Il giocatore mitologico,
esatto,
Lomic.
Esatto. prima parlavate però di Moneke su Shengelia, ma secondo me ci mettono Tadas.
Vediamo, adesso vado a fare un po' di ricerca su cosa è successo all'andata, vediamo che...
Secondo me ci mettono Tadas, perché è uno un po' più grosso fisicamente che può tenere Shengelia in posto. Non so voi cosa ne pensate.
Secondo me l'errore che non deve fare la Virtus, perché la Virtus ultimamente tende a prendere dei parziali quando si intestardisce troppo su Bedinelli o su Shengelia. Cioè, ovviamente loro due sono i giocatori di riferimento in attacco e quello non glielo toglie nessuno ovviamente. Però le ultime partite un po' il filo conduttore, che nel momento in cui magari Bellinelli non faceva canestro o c'era il momento in cui Shengelia prendeva due o tre possessi in post basso e faceva, non so, un brutto tiro senza equilibrio e due palle perse, lì dopo la Virtus crollava anche un po' difensivamente e prendeva i parzialoni. Cioè quello che deve evitare a tutti i costi con Baskonia, peraltro che mi sembra una squadra più votata alla corsa della Virtus che invece è una squadra più da metà campo. Ecco, quello che non deve fare è esporsi al contropiede, quindi secondo me la Virtus deve avere una gestione molto saggia della partita offensivamente, nel momento in cui magari vede che va un attimo in rottura, così gestire quei momenti con grande intelligenza e non facendosi prendere dall'ansia del momento, perché poi cioè, è un attimo che prendi un parziale in una partita così, prendere un parziale pesa doppio, per forza di cose.
Comunque, devo dire, adesso mi è venuto in mente mentre parlavamo, cioè Shengelia, tra i giocatori morti della Virtus, Shengelia non c'è, perché contro Milano ha fatto una signora partita, secondo me.
Assolutamente.
E questo dà un po' di morale e fiducia per la partita con Baskonia in casa. Va bene, le altre partite importanti, Ennio, quali sono? Ti sei smutato ma non ti sento lo stesso, non so se sono solo io.
No, anche io non lo sento.
Colmo un attimo il vuoto dicendoti che ho preso un attimo il video della partita.
Vai.
Effettivamente Baskonia è partita con Sedekerskis su Shengelia, anche perché Moneke parte dalla panchina.
Sì, quello è clamoroso, cioè lui fa partire Moneke e Howard dalla panchina.
No, ma Moneke a volte ha seduto il primo quarto intero.
Sì.
Cioè non è farlo partire dalla panchina tipo dopo sei minuti metro. No, salta tutto il primo quarto.
Sì.
Però ha ragione Dusko.
Scusate, io ci riprovo.
Oh, adesso sì.
Oh,
molto bene. No, vabbè, oltre a Virtus Baskonia, chiaramente c'è Stella, anche se a me pare una partita a risultato chiuso, non perché io penso davvero che la Stella
a Efes
non la vada. E a Efes.
Ok.
Non perché io credo davvero che la Stella non se la vada a giocare per non fare un favore a come si chiama? All'Efes, cioè al Partizan. Ma perché più che altro credo che l'Efes in questo momento sia una condizione forma invidiabile, obiettivamente. E delle quattro che arrivano al play-in, nettamente la squadra che sta messa meglio, ed è quella dove che anche se dovrà vincerne almeno una in trasferta, se non cioè una in casa, ok, ma poi non, se non dovesse fare scherzi con la stella, e poi una in trasferta, però io credo che l'Efes possa farcela a vincere entrambe le due partite sopra in a entrare nel tabellone. Però da quella partita dipendono i destini di fondamentalmente quattro squadre, perché Partizan e Milano, per sperare,
devono sperare che l'Efes perda, certo.
Virtus e Baskonia, per capire cosa succede a chi perde la partita tra di loro, perché tra ottavo e decimo posto passa veramente una stagione.
Quindi praticamente c'è mezza Europa che gufa l'Efes, mi stai dicendo questo?
Ed è una mezza Europa che mi sta molto simpatica, però fondamentalmente, cioè, credo queste due, perché Olympiakos Fenerbahce interessante, per carità, ma poteva essere molto più bella di quello che in realtà sarà. Maccabi Milano e Partizan Valencia dipendono tutto da altre. Io onestamente ho pochi dubbi sul fatto che sia Milano che Partizan giocheranno al meglio delle loro possibilità, però chiaramente non basta, ecco. Cioè, potrebbero fare entrambe più 20 e un più 30, ma potrebbe essere totalmente inutile. Poi, quando faremo i saluti alle varie squadre, io credo che un discorso abbastanza approfondito sulla stagione Partizan vada fatto, perché è vero che l'anno scorso è probabilmente andato tutto bene, però quest'anno pochino è andato bene, soprattutto di tutto ciò che era nuovo rispetto all'anno scorso, perché credo che le uniche cose buone della stagione del Partizan siano venute da chi c'era già un anno fa. Forse l'unica eccezione è, vabbè, qualche fiammata di Dozier, ok, però veramente fiammate.
Dai, Ennio, dillo.
No, è Vukcevic, perché no. Che è andato via
a stagione corsa. Caboclo ha giocato bene.
No, vabbè, sì, no, Caboclo ha giocato bene, ma Caboclo gli è abbastanza piovuto dal cielo, cioè non è stata una roba su cui hanno fatto un investimento a bocce ferme in estate. Cioè già il fatto che Caboclo sia stata un'aggiunta a stagione in corso sconfessa metà mercato estivo, perché le scelte che hanno fatto prima su Kaminsky, poi anche su una maggiore responsabilizzazione di Smailagic e di tutto, nel momento in cui hanno fatto il colpone su Caboclo con grande felicità degli amici veneziani,
sì.
Poi anche lì Caboclo ha fatto bene, io credo possa fare ancora meglio, non perché sono un suo fan, ma perché penso che, calato in un sistema da inizio stagione, il rendimento sia diverso. D'altronde la sua storia a Ulm ce lo dice, è la stagione che Caboclo fa veramente bene a Ulm è quella in cui la inizia, piuttosto che la arriva in mezzo. Già il fatto che comunque ci sia l'accordo per tenere Obradovic, già questo credo sia fondamentale, al netto di tutta una serie di discussioni sul fatto che loro pure sono dei precari, ma quello poi si vedrà fra un po'.
Intanto l'Efes stasera ha vinto il derby col Fener di campionato, fuori casa tra l'altro, 90-80.
Dopo che avevano vinto quello di Eurolega, che credo sia stato abbastanza fondamentale, perché anche quella vittoria ha cambiato una serie di carte, perché con la vittoria credo che il Fener fosse ancora in corsa per arrivare col fattore campo, e chiaramente Partizan e Milano erano, cioè c'era bisogno di tutta un'altra, tutti altri incastri, ecco, per arrivare tra le prime, per arrivare ai decimi.
Sì. Quindi ok, ci sarà da gufare tutto l'Efes. Altra partita interessante? Se stai parlando Ennio, però non ti stiamo sentendo.
No, non sto parlando, non sto parlando. Ma secondo me... Okay.
No. Perché chiedevo a te, scusami. Chiedevo
allora,
a te.
Secondo me, se si fossero giocate tutte in contemporanea,
chiaro,
sarebbero state tutte molto interessanti, tranne probabilmente Jalgiris Real, che è l'unica che non ha veramente niente da dire. Siccome non si giocano tutte in contemporanea, di fatto l'unica che è veramente interessante è Virtus Basconia, perché è qualcosa che ha in palio per entrambe, ed è l'unica che è partita che ha qualcosa in palio per entrambe, e poi di conseguenza Efes Stella per tutta una serie di annessi e connessi.
Okay, e poi,
ma non si giocano in contemporanea nemmeno queste due, quindi
Holy Fan e poi quindi non palio niente.
Chi chiude quinto?
Ah, ok.
Che però... sì, ma... Esatto, sì. Chi becca il Barcellona e chi prende Monaco.
E quindi poi ci sono quindi Partizan e Milano che devono giocare, vincere e sperare i risultati altrui.
Tra l'altro, la cosa che io non ho che io non mi ricordo perché non ho il calendario sotto mano in questo momento...
Dimmi.
Partizan e Milano giocano prima dell'Efes?
L'Efes gioca alle 7:30, Milano gioca alle 20:05 dello stesso giorno, il Partizan gioca il giorno dopo.
Vabbè, ah, allora, il Partizan gioca il giorno dopo è veramente l'apoteosi di tutto, perché figurati, almeno c'è una mezza contemporaneità, però già il fatto che l'Efes sia prima, è proprio... Sì, dovrebbero spararsi su un piede, che è una cosa possibile perché abbiamo visto tante volte l'Efes quest'anno spararsi su un piede, però mi sembra abbastanza improbabile possa accadere.
Oggettivamente ve lo faccio domanda, dovete rispondere tutti sì o no. Il play-in dell'Efes sarebbe meritato o no?
Allora io ti dico sì, però, perché sì, perché allora mi fanno schifo, cioè senza girarci intorno, però hanno trovato, pur in mille difficoltà, in una squadra fatta e rifatta, sono entrati in condizione al momento giusto e soprattutto hanno rimontato nei ritorni tutta una serie di differenze canestri fondamentali. L'hanno fatto con la Virtus, l'hanno fatto con Baskonia, lo stavano facendo anche con Milano, poi vabbè, mi andrà bene comunque, però loro partivano da una situazione molto difficile del girone d'andata e si sono, cioè, hanno vinto le partite che dovevano vincere e le hanno vinte bene. Il tutto è una situazione di estrema incertezza, perché dall'1 luglio forse in 3-4 sono sicuri che saranno giocatori dell'Efes l'anno prossimo. E... però, cioè, secondo me, se dai meritato quando le grandi cavalcate che faceva lo Jagiris negli anni passati, che strappava l'ottavo posto con un colpo di reni alla fine, o anche il Bayern che fu di Trinchieri, che strappava l'ottavo posto con un colpo di reni alla fine, secondo me va per forza dato per il dato anche questo risultato. Certo, poi farebbe molto ridere vedere per esempio l'Efes portare il Real della Cina, questo è chiaro.
Sì, mi viene da dire che è meritata anche, no, oddio, forse non è l'unica, però è una squadra che se vai ai playoff, cioè di quel gruppetto lì dietro, è l'unica che ti dà l'impressione che possa avere qualcosa, per cui dici, cioè con l'incastro giusto vanno alle Final Four. Cioè di quelle, cioè se guardo dall'Efes in giù, Non so se c'è un'altra squadra che mi dà quella sensazione in questo momento.
Beh, forse Milano.
Sì, forse Milano, sì. Poi vabbè, è vero che il Partizan in realtà, se, come l'anno scorso, ne vince una fuori, poi dopo devi andare a vincere una là e non far 0-2 a Belgrado. Però forse c'è, cioè, delle squadre che sono dietro, sì, forse tendrei a dire di sì. Comunque appunto...
Beh, oggettivamente è una di quelle che c'ha più talento.
sì, assolutamente. Cioè, comunque hai sempre comunque e Larkin e Clyburn, cioè insomma, già solo quei due lì, per più ci metti Bobois, comunque sotto hai trovato Tyree Jones, che è un giocatore di livello, cioè
Thompson.
Anche se sei stato, esatto, Darius Thompson, sei stato bravo a trovare Oturu a stagione in corso, che si è dimostrato anche lui giocatore di livello, insomma.
E Nick cita per favore il giocatore più importante, sennò, cioè,
no, quest'anno non c'è Mbaye che gioca lì?
No.
No.
Ah, giusto, no. Elijah, giusto.
Ah, scusa, ecco, giusto, ecco, giusto. Ecco.
C'è Elijah quest'anno, giusto. No, cioè, no, da quest'anno, è lì da un po'. Ormai è bandiera lui dell'Efes.
Cappe, pensavo frattesi.
Sta scalando le classifiche di Anderson, pazzesco. Sta poco fa, tanti anni quanti Anderson.
È vero.
Devo dire con un ruolo più importante. Meno importante, scusate. Meno importante. Però, vabbè. Sono contento per Elijah lo stesso.
No, secondo me, diciamo, non... cioè, il decimo posto significa che tu sei sotto la metà delle squadre. Cioè, tu hai più della metà delle squadre sopra di te. Quindi è normale che siano, che lì arrivi una squadra imperfetta. Poi ognuno ha la propria, ha diciamo il proprio andamento della stagione, chi prega bene e poi male, viceversa, chi ha alti e bassi con dei buchi, mesi fatti bene, mesi fatti male, cioè essere decimi poi è quello il valore della squadra. Quindi dire chi se l'è meritato di più è sempre difficile, perché si possono trovare sempre dei contro ad ogni squadra, per un motivo o per l'altro. Di certo, per talento sì, per talento puro, probabilmente l'Efes e Milano sono le due migliori. Nei singoli veri e propri l'Efes forse un attimino di più, e perché Clyburn comunque l'ultimo periodo ha alzato notevolmente il livello, e...
non questo, lo so se domani... l'Efes di Milano a livello di singoli di talento, però vabbè, siamo lì.
come picchi Larkin non c'era a Milano, secondo me.
Sì, ma secondo me come picchi è davanti Milano. L'Efes, forse il talento dell'Efes è più profondo. Cioè, l'Efes ne ha di più. Se ne facciamo una conta. Però...
Secondo me l'Efes ci ha distribuito meglio.
Ed è più distribuito, esatto. Cioè, Milano... cioè, ora, sicuramente, io credo che siamo tutti d'accordo che Shields e Mirotic sono due dei primi 10 attaccanti di Eurolega. E nessuno dei due è più vicino al decimo posto.
Per Milano stiamo a parlare. Basta.
No, è, cioè, Larkin è sicuramente uno dei primi 10. Clyburn, per quanto stia facendo bene adesso, cioè, le ultime 3 stagioni di Clyburn non sono quelle di uno dei primi 10 giocatori di Eurolega.
Ciao Mago.
Buonasera, quota macchina rumorosa perché non ho neanche le cuffie, non pensavo... Vabbè
tu... Vabbè. Guarda, allora...
preso qualcosa?
Ti fa... qualcosa ti sei perso, sì. Però non inerente alla puntata. Ti faccio anche a te la domanda che ho fatto agli altri... Secondo te l'Efes si merita di arrivare a play-in?
Ma oggi spiegava, prof, non sono preparato. Ah, dimmi.
Secondo te l'Efes si merita il play-in?
Oddio. Si merita in che senso?
Si merita nel senso, ti farebbe schifo vedere le play-off o ai play-in, oppure diresti, vabbè, ci sta lì, dai.
Non lo so, come l'avevo messo inizio anno? Questo cambia completamente la mia risposta. No, nel senso, cioè, allora, si merita il play-in? Sì, perché se arriva decimo si merita il play-in, tautologia. E me la cavo così. Dopodiché, se tu dici per quantità di talento e quello che hanno fatto... probabilmente no, però c'è anche da dire che sono nel mezzo di un gran cambiamento e quindi ci sta anche che performi un po' sotto il tuo talento. Poi vabbè, si sono spaccati anche tutti i lunghi a metà stagione, hanno pescato due a nulla, cioè dovuto fare un po' di salti mortali. E quindi è una risposta difficile. E su quello che diceva Ennio, cioè l'unica cosa che ho sentito dalla puntata, in teoria il secondo attaccante top 10 dell'Efes dovrebbe essere Thompson, quantomeno per quello che lo pagano,
e non lo è, e non lo
non
è,
lo è stato, non lo è stato per niente. Però cioè, se Thompson fa una stagione a livello dell'anno scorso, altro che play-in, cioè.
Sì, certo. Eh sì.
Quindi la risposta è un fazzettiano ni.
Ma Mago Quota Macchina è un citazionista pazzesco. Non fa altro che andare di citazioni.
Pazzesco. Ma
sì, sono carico. Appena finito di vedere una partita e quindi sono al pieno.
Ma vinto?
Ha vinto di 30 senza alcun motivo, ma
anche lì ha segnato Fratesi?
No, non c'era nessun.
Ha vinto di 30, non c'era bisogno di Fratesi che te la segnasse all'ultimo.
Tra l'altro adesso la vedrò, quella partita che mi state citando da te.
Va bene. Altro da dire su questa battaglia play in, play out, playoff? Qualche altra squadra? Direi di no, perché l'Efes abbiamo citato, Milano l'abbiamo citato, Partizia abbiamo già detto, Baskonia e Virtus fatte.
Il Maccabi è l'unico che
se lo merita il play-in.
Scusa?
Il Partizia se lo merita il play-in, secondo voi? Se dovesse andarci. Io rigiro la tua domanda.
Bravo, mi piace questa iniziativa. Sentiamo le risposte. Neis, se lo merita o no?
Difficile.
Quanti XBL ci sono? Zero, non se lo merita, via.
Giusto. È un buon modo per decidere com'è. Se si merita le cose o meno.
Vabbè, ma è il tuo metodo, scusa, non è che è stato inventato adesso.
Però mi se firma Sergio Ebco per l'ultima
è un metodo scientifico, Mago,
certo.
Allora, siamo tutti abbastanza concordi nel dire che l'Efes se lo meriterebbe nel caso. L'abbiamo detto praticamente tutti sì. Okay. Sul Partizan, diciamo un attimo che, vabbè, abbiamo già detto poco fa che ha avuto diversi problemi, perché i nuovi innesti sono andati più no che sì, magari un po' a sprazzi, perché tipo adesso mi ricordo che ultimamente Kaminsky sembrava, cioè ha giocato molto bene ultimamente, e Dozier ha fatto un periodo che sembrava il re di Dio, però non è stato continuo in tutta la stagione. Di Kabok abbiamo detto che è partito molto bene, poi si è un po', cioè forse un po' troppo, e poi si è un po' standardizzato.
Ha preso un gol.
Sì, durante la stagione. Però sono stati un po' tutti alti e bassi, cioè tutti i giocatori. Poi hanno avuto anche il problema di Panther, che è stato fuori diverse giornate. Hanno faticato a ingranare, cioè alla fine pensare che un po' di partite gliela risolte Avramovic, che con tutto il bene che gli si vuole, non penso che fosse quello il ruolo designato all'inizio stagione, cioè quello di essere praticamente il primo handler di squadra. Dubito che nei piani del Partizan fosse quello il ruolo.
Tante, secondo me, se ne fai una questione di se lo meritano per il livello e per il valore aggiunto che porterebbero ai playoff, io prendo davanti a Partizan, prendo prima Milano e poi l'Efes. Se lo meritano come ancora di salvezza di una stagione per, diciamo, sì, per salvare
per Capri,
esatto, sì. La risposta probabilmente è no per tutte e tre, però è meno no per il Partizan rispetto all'Efes a Milano, perché è vero che il Partizan ha sbagliato tanto, ma Efes a Milano ha sbagliato decisamente di più, e soprattutto la soglia di partenza in termini di investimenti, bagaglio storico, anche tendenzialmente ambizioni percepite, sono decisamente di più quelle di Efes e Milano, se non fosse altro che,
certo,
Efes e Milano sono due che l'Eurolega la giocano ogni anno, sono sicure di giocarla ogni anno a prescindere da quanto schifo facciano, e il Partizan no.
Certo. E io ne faccio più un discorso di l'impostazione data durante il mercato. Qualche errore c'è stato nel Partizan, probabilmente.
Diciamo che
l'hanno pagato poi durante la stagione.
Tutte e tre non se lo meritano di salvarsi la stagione. Cioè, in un mondo ideale, certo, in cui dai voti sono tutti sotto la sufficienza, tutte e tre le squadre.
Sì.
Così, se pensi che il Partizan è la squadra che l'anno scorso è andato a un lazzo di Abusele,
di Abusele,
il Final Four, cioè, non è proprio quella, cioè, non ti ha dato la stessa impressione quest'anno, ecco.
Sì.
E fare un
va
po'
bene.
Con tutte e tre sotto le aspettative.
Quindi, Mago, a quanti lazzi di Abusele è il Partizan?
Adesso?
Se non è a uno, a quanti? Quantifichiamo questi lazzi. Un lazzo è un po'.
Ma cos'è? Ma è innumerabile come gli aggettivi in inglese.
La quantificazione del lazzo.
Come information.
Madonna, che titolo, la quantificazione del lazzo.
Bella.
Pablo Lazzo.
Pablo Lazzo.
Ah, va bene. Cos'altro ci abbiamo da dire qua? Basta. Non abbiamo detto nient'altro.
Siamo pronti sulla finale dell'Euro Cup?
Non lo sono, devo dire, non lo sono.
No, anche perché l'unica cosa da dire è che Parigi fa un altro sport, quindi prepariamoci a Parigi.
Sì, ma infatti gli hanno assegnato le Olimpiadi.
Infatti.
Mamma mia.
Gli altri sport.
Io voglio fare una nota su TJ Shorts.
Dica.
Allora, TJ Shorts è 1, fortissimo, 2, bellissimo da vedere, 3, l'anno prossimo gioca l'Eurolega, ma perché la gioca a Parigi, 4, occhio però a pensare che sia automatico il fatto, il momento che arriva in Eurolega e diventa la versione giovane di Mike James, che secondo me l'impatto con non soltanto la fisicità di Eurolega, ma anche soprattutto fatto che si gioca molto di più e molto più spesso, ha mietuto tante vittime tra giocatori che facevano molto 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 bene a livello Eurocup e Champions League. Io non credo che sarà il caso di TJ Shorts, ma credo che il motivo, cioè il modo migliore che TJ Shorts avrà per mettersi alla prova in Eurolega sarà farlo a Parigi, che comunque per tutte le ambizioni che avrà sarà comunque una matricola, rispetto di farlo in una contender o pretender il prossimo anno.
Beh, diciamo il teorema Ragland.
Sì, io non volevo insultare TJ Shorts, però sì.
Guarda, ne parlavo un po' di giorni fa col bro di questa cosa qua. E concordavamo sul fatto che se tu vai a vedere lo stile di gioco di TJ Shorts, i dubbi ti possono venire sull'impatto che può avere, cioè sulla differenza di livello poi che dovrà affrontare in Eurolega. Però c'è anche da dire che sono 3 anni che si dice però in BCL potrebbe non fare la stessa figura che ha fatto l'anno scorso. Però in Eurocup non potrebbe fare la stessa figura che ha fatto in BCL l'anno scorso. Eppure ha alzato BCL, probabilmente alzerà la Coppa di Eurocup. Poi il dubbio rimarrà finché non lo vediamo. Però l'idea è che ci sia una saldezza, una forza mentale che gli permette un po' di sopperire alle mancanze tecniche.
E di questo è il tiro, diciamo, di John Brown, invece.
Sì.
Ma no, poi alla fine, cioè in qualche modo sta in campo e dice la sua, tipo uno come Paris Lee. Perché non è che sia un gigante, un orco.
Ho una domanda per voi. Allora, io quando vedo TJ Shorts, il mio scenario è tipo un moderno e forse un po' più forte Tyus Stanley.
E la Madoffie.
Sì.
Molto, molto sanguigno.
Allora, Ennio, Tyus Stanley spostava le Final Four di Eurolega.
Sì, cioè. Sì, ma parlo di un giocatore che può arrivare ad avere quel talento lì,
Ho capito, però Tyus Stanley è la prima guardia che va al ferro nord-sud in Europa, non ce n'erano prima, così, cioè...
Però è vero, ma era anche un basket un po' diverso.
Ho capito, ma mi dicessi Mike James con quelli pattoliti, dico va bene.
No, ok. Io dico il best case. Il mio best case non è oggi TJ Shorts e Tyus Stanley.
Cioè, attenzione. Che ne so, mi dici McIntyre, che comunque è uno che spostava per davvero, dico ok. Cioè, Tyus Stanley era un mostro, ma incredibile. Tanto che quando ha vinto giocava allo Zagiris, la gente se lo dimentica, e poi c'era talmente tanto talento in Italia nei primi anni 2000 che quasi si notava poco.
Sì, è vero, cioè secondo me il best case è quello. Non è detto che arrivi al best case già McIntyre comunque, ma anche Bo McCaleb sono esempi,
cioè, ma è gente che ha fatto, cioè, roba da prima quinta Eurolega comunque.
No, ok, però cioè, Shorts non ha ancora giocato all'Eurolega. Il punto è, se tutto va come deve andare e vedendo come ha gestito questi salti, il potenziale può essere quello. Poi secondo me la cosa che si sottolinea anche fino a un certo punto, il salto tra Eurocup e BCL praticamente non esiste. Cioè, secondo me esiste nella misura in cui in Eurocup si giocano più partite e soprattutto a un ritmo più vicino a quello di Eurolega rispetto a quello di BCL, dove la calendarizzazione delle partite è un po' come le vecchie coppe europee, ovvero non si gioca ogni settimana, è tutto abbastanza gestibile anche a livello di ritmi. Ma il salto che c'è tra Eurolega e Eurocup è molto più ampio rispetto al salto che c'è tra le altre due competizioni. Quindi vediamo, però io onestamente diffido molto di chi invoca lui come panacea di tutti i mali per una qualsiasi delle deluse nel ruolo, cioè di squadre che cercano un handler di alto livello o comunque che possa essere di alto livello in Eurolega. E lo stesso motivo lo faccio anche per un altro giocatore che in Italia stiamo vedendo molto in questo caso, che era il John Tucker, che in Serie A sta giocando una stagione senza senso, al netto dell'ultima partita con la Virtus. In Eurocup non ha avuto lo stesso andamento. Tucker comunque ha fatto delle esperienze borderline NBA, G League, quindi già può essere, può patire meno, diciamo, quello che è l'adattamento a questo livello. Però ecco, un conto è vedere Tucker fare le cose che fa contro, con tutto rispetto, Cafati, Treviso, e Pesaro. Un altro conto è vederlo fare con Scafati, Treviso e Pesaro la domenica e poi il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì contro Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid, e anche Žalgiris, cioè per dire che non è solo un discorso di le squadre più forti che puntano al Final Four, ma anche squadre di metà classifica. Cioè, quando noi facciamo delle considerazioni generali sui giocatori, secondo me tendiamo a sottovalutare molto il fatto che l'Eurolega è un altro sport, non perché le squadre sono più forti, ma perché i ritmi sono completamente imparagonabili.
E anche perché poi giochi tutte le settimane. Settimana è Keenan Evans, altra Chris Jones, poi c'è Walker, poi c'è Kendrick Nunn, poi ci sono Wilbekin o Lorenzo Brown, poi c'è Napier, poi c'è il play che prenderà il Partizan l'anno prossimo, così Dozier, Panther, roba del genere. C'è
poi c'è le cavi, quelli... c'è sentire i posi. Il c'è, settimo c'è, giorno c'è le cavi,
c'è Campazzo, c'è il livello tra gli... Mike James, cioè tutte le settimane becchi un mostro del genere, quasi Larkin, Wilbekin.
Sì, e poi becchi magari gente che non sono mostri, ma sono in momenti in cui sono anche superiori come livello a quello dei mostri, tipo i due mesi in cui Lundberg sembrava primo quintetto di Eurolega.
Infatti. Allora, se volete io chiudo, così magari, se non so se abbiamo altro da dire, con una bella statistica che ho trovato oggi.
Vai, chiudi.
Che non c'entra proprio cambiando discorso.
Allora, cambiando sport.
No, sarà stato bello, però no.
Parliamo di ciclismo?
Esatto, non ho citato Van der Poel, Mago, quello poi l'invitiamo su Frennicchia a parlare.
Va bene.
Allora, fino a quest'anno il record per maggior numero di falli antisportivi commessi era pari merito a 6, 4 giocatori. In annate diverse sono stati Kumage, McKissic, Vesely e DeAndre Kane.
Ok. Allora, lo ricordate DeAndre Kane? Sì.
Quello di quest'anno è un ex NBA europeo. Lungo a quota 7.
Dove è?
No.
Willy.
No.
Ex NBA europeo. Zizic.
No, bello.
No, adesso. Se, non bello, credo che abbia fatto neanche 7 falli.
No, sì, probabilmente non ha fatto. Sì. Sarebbe stato bello. 7 antisportivi sarebbe stato bello. Uno ex NBA europeo, quindi che ha giocato molto. Lungo?
Sì.
Ibaka.
Sì.
Proprio
bello.
Ibaka è un bel giocatore. Cioè, Ibaka vorrei rivederlo l'anno prossimo in Eurolega.
Sì, dai, però
se non ha niente in contrario lui, qualcuno lo fa giocare.
89 lui, no?
Sì, è un 89 molto consumato anche, però sì. Quest'anno, cioè, l'ho visto, mi è sembrato abbastanza in ottime condizioni tutto l'anno, e comunque in Bundesliga si gioca anche parecchio, quindi cioè non è un campionato dove giochi tipo 20 partite di regular season. E in una squadra che è stata molto discontinua, come il Bayern, lui è sempre stato molto continuo. Quindi secondo me può avere un'altra stagione di buon livello, e mi piacerebbe vederlo in una squadra che si gioca almeno il play-in veramente bene, se non proprio i play-off. E poi ha un passaporto comunitario che è veramente molto prezioso, eh.
Chiaro. Bobini, ci siamo? Direi che abbiamo concluso.
E tra l'altro, vabbè, che...
come... Dimmi.
No, ti dico che Andrei Voronsievich ha lasciato Nizhny Novgorod per firmare per l'Unix Kazan.
Pazzesco.
C'è questo multiverso del basket russo in questo momento che è quantomeno affascinante.
No, però purtroppo non ho preparato il mercato, quindi ve lo beccate doppio settimana prossima.
Non vediamo l'ora, va bene, basta, perché è partito da vedere, vabbè, ormai le sappiamo, le abbiamo dette quali sono quelli importanti, quindi sapete quali vedere, quindi niente, possiamo chiuderla qui, quindi vi salutiamo e ci sentiamo settimana prossima, guardate tutte le partite, ciao!